You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
It's showtime. Questa sera siamo con Valerio Formato e Omar Serafini, che dice che fa tardi, poi
che forza viene, viene.
Che pare, dico pare. Pare la scienza di Dune. Salutiamo al volo Shaolud, il seguace di Shaolud, Raffaele Di Palma, Verusca che sta col caffè, Cuni che vuole l'acqua, Alessandro che fa battute sempre peggio su Telegram, Michele Sessa, Tiera Erde, la male Gesserit. Aspetta, mi sono mezzo perso. Avete fatto 50.000 commenti, belle pazienze, cose abbiamo fatto. L. Arcaon, Giugiu Giarlo, di nuovo Raffaele, Stefano Santella, ciao Emanuele, Verusco abbiamo detto, Gianluigi, Marco Daddia, Stefano Santella, Michele Sessa, Enrico De Anna, Cuni di nuovo, Corrado P, ciao Corrado, e Antonio Di Mezza, e ciao a tutti. Abbiamo fatto scienze di Dune. Valerio, da che partiamo?
Partiamo dal fatto che in Dune non c'è niente, cioè, è fantascienza, ma non c'è per niente, non ci sono, cioè, le astronavi ci sono, ma sono veramente marginali, non ci sono.
Beh, dillo a quella della Gilda, che sono marginali.
Sì, però quanto, cioè, nel senso, ne racconto quanto compaiono le astronavi, quanto viaggiano nello spazio, a parte quando arrivano su Arrakis.
Vabbè, perché si chiama Dune, il film si chiama, il romanzo si chiama Dune, non si chiama Lo spazio intorno a Dune.
Vabbè, ho capito, però nella novella proprio non compare il fatto, cioè, nel
senso, no, diciamo, non è essenziale, però come lui risolve il problema del viaggio interstellare è interessante, perché appunto sì. ne parlavamo un po' in fuori onda, vediamo un po' se riesco a pescare, eccolo qua, credo che sia addirittura la prima copertina del 65, per essere il 65, insomma, è un romanzo profetico su tantissimi aspetti, un romanzo ecologista, se vuoi, ante litteram, mm-hmm. che per appunto c'è questo planetologo imperiale, Kynes, che va su questo pianeta, va nativo, perché poi diventa, si sposa una delle Fremen che vivono nel appunto sul pianeta, qui già stanno facendo battute sulle dune, e appunto è tutto incentrato su questo pianeta, per lo più desertico, tanto più che in giapponese è il pianeta di sabbia la traduzione, poche astronavi, però appunto il medio, la parte interessante della scienza di Dune appunto è che poi in realtà è più la biologia che la fisica, se vogliamo,
Sì, esatto, la parte soprannaturale, se vogliamo, la parte non realistica o futuristica, è tutta spostata sul corpo umano piuttosto che sull'evoluzione della tecnologia. Ed è una presa di posizione molto interessante. In realtà non ci avevo pensato, ma Medioevo è proprio la parola giusta, no? Perché tutto nasce, e lo dicono proprio, viene spiegato proprio all'inizio in uno dei dialoghi tra il protagonista e mi pare la capa delle streghe o qualcosa del genere, che è tutto frutto di una grossa rivoluzione ideologica contro la tecnologia, perché si erano sviluppate intelligenze artificiali appunto tale da diventare quasi senzienti o comunque da fare danni pazzeschi, e a un certo punto hanno detto no, basta, cancelliamo tutto, non dobbiamo mai più fare una cosa del genere, e quasi in maniera dogmatica
la Butler and Jihad, esatto.
Esattamente, cioè appunto la cosa acquisisce anche proprio dei tratti religiosi.
Anzi, allora, uno dei temi centrali su Dune è la religione, come poi tutti questi gruppi in qualche maniera cercano di portare avanti il loro discorso religioso, le Bene Gesserit, i Bene Trelax, i Fremen e così via. La parte della Butrena Jihad appunto probabilmente prende il nome da questo tizio qui, Samuel Butler, che appunto aveva scritto questo romanzo nel 1872, Erewhon, che tra l'altro è un nome che suona molto bene, ma in realtà è Nowhere, quasi scritto al contrario. Ma io non me ne ero accorto, ho letto su Wikipedia che Nowhere è scritto al contrario, sennò... ed è molto interessante perché è stato uno dei primi oggetti, certo frutto di tutta una discussione che era figlia della rivoluzione tecnologica dell'età vittoriana, però appunto sulle macchine, sull'evoluzione. Ciao Polez, ecco Verusca che è contento con l'uddismo. E l'evoluzione delle macchine, la supremazia delle macchine, dice, a un certo punto però il rischio è che queste diventano, con un'evoluzione darwiniana, perché poi stiamo sempre parlando di quegli stessi periodi, ciao Francesco, diventano senzienti e ci massacrano, che poi è il tema di una grossa fetta della fantascienza, di Cylon, di Galactica e così via.
Terminator,
eccolo, ecco Omar che si sta palesando. Ciao Omar.
Buonasera.
Si è appalese in viso, ma non in audio.
Dai.
Vabbè. Quando Omar sarà pronto, era ricompilato il kernel, si uniranno. Dopodiché... Il rapporto qui con le macchine è quasi risolto, perché appunto poi rimane aperto alla fine del sesto libro e lui lo risolve appunto dicendo: c'è questa Butrena Jihad, tutte le macchine senzienti, tutte le macchine in grado di fare calcoli complessi vengono bandite 10.000 anni prima, e questo gli permette in qualche maniera di spostarsi 10.000 anni nel futuro, perché insomma predire un universo 10.000 anni nel futuro non è per niente semplice. Ci prova Asimov con Fondazione, quest'oggi è uscito proprio i primi due episodi, che ne dica Marco Taddei, è meno brutto di quello che sembrava, però è chiaro che sì
quella è già uscita, pensavo fosse ancora da dove recuperare.
Anche lì un altro impero galattico, Omar se n'è andato, ha fatto lo scattering. E altro impero galattico, insomma è difficile poi andare nel futuro di tanti anni, molte cose insomma rimangono subito, di fantascienza sono state superate, magari rimangono valide come rapporto tra i personaggi, ma la predizione della tecnologia è così, diventa molto complicata. Utilizzando questo signore qua, Herbert in qualche maniera si libera dell'evoluzione tecnologica e quindi ha una specie di impero, di contesto cristallizzato, cioè per 10.000 anni c'è questo impero con le varie case che amichevolmente si fanno la guerra, si massacrano a vicenda, si tradiscono e appunto si odiano amichevolmente, e in qualche maniera diventa centrale però la presenza di questo pianeta.
No, perché è praticamente l'unica fonte di questa strana sostanza chiamata la spezia, non la città, e che è praticamente un po', non una panacea, però una droga iperpotente, perché ti dà letteralmente la capacità di allungare la vita, ti dà più vitalità, ti rende più attento, ti rende più forte, ti rende più figo, ti dà poteri premonitori, praticamente fa pure il caffè un altro po', e, anzi se ci fa il caffè chissà che cacchio diventi, e lo facciamo adesso lo spoilerone?
Boh, qual è? Sì, qual è lo spoiler?
Che alla fin fine l'unico motivo per cui nell'universo di Dune si riesce a viaggiare nello spazio è perché esiste questa spezia.
Vabbè, sì, sì, non è che sia uno spoiler, dici tipo, vabbè, non dico a pagina 3, ma lo dico a pagina 4.
No, 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 nel libro lo dice alla fine.
No, non credo, sì. Non mi pare proprio. Sì, 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 che, sì, sì. Che quelli della Gilda, cioè, vengono rappresentati, messi in questi cassoni.
È per quello era un segreto, cioè, in realtà non lo sapeva nessuno.
No, nessuno, no? Dentro il pianeta, ma sul libro. Vabbè. Qualcuno che se l'ha letto da più di recente. Ciao Omer, ci sei anche in spirito? Ciao. Oltre che...
Oh. No, no, no. Ciao Valerio. È segnato fin dall'inizio che la navigazione è...
Ah, ok. Allora, sì.
Ok. Ma non ti so citare la pagina esatta. No, tra l'altro...
C'è detto la prima frignaccia, vabbè.
Edizione del 73.
Bello.
Con i... con in fondo quella che è magnifica, c'è tutta l'enciclopedia di Dune, praticamente, anche con tanto di dizionario enciclopedico. Questo, vediamo da vicino un attimo.
Sì, si vede.
Allora, se quando la Nord faceva le cose serie. Sì, è quella. È quella non autorizzata. Peccato che tra l'altro è introvabile, mamma mia, avevo trovato una sorta di preview.
Se scarica, perché online, cioè, non, credevo di averlo messo tra le cose, ma non lo trovo.
A proposito, mi sono perso, perdonatemi che sono arrivato in ritardo, ma ho dovuto consegnare una Bene Gesserit in albergo, per cui praticamente...
Che ditta così! Dunque, stavamo parlando appunto del fatto che in qualche maniera Herbert deve risolvere il problema di descrivere un universo galattico su scala di 10.000 anni, e quindi in qualche maniera ferma l'evoluzione tecnologica con questa Butrena Jihad, e quindi non ci sono più computer in grado di fare i calcoli. Questi computer vengono rimpiazzati dai Mentat, no? Che sono questi esseri umani addestrati per fare calcoli anche in maniera superiore a quelli dei computer, calcolare le probabilità e così via. Ciao Jared.
Ciao Jared.
Ognuno di questi, essenzialmente della Gilda, non è proprio una Gilda, insomma dei Mentat, viene impiegato presso ciascuna delle case, gli fa praticamente da advisor la specie di stratega. Vediamo un po' se riesco a prendere gli attori.
Tra l'altro Marco sui Mentat è forte, perché anche dopo nel proseguo dei cicli, anche quelli famigerati prequel sequel, i Mentat non viene citato come ordine, cioè mentre bene c'erano le Bene Gesserit, c'è il Bene Telelax, che erano, poi c'è le Mates Honorates, che sono queste altre figure che saltano fuori dopo più avanti, però in effetti dei Mentat vengono, si spiegano che venivano addestrati, però non è che tirano fuori una vera e propria specifica, una scuola, eccetera.
Sì, c'è un addestramento, però sì, non è una, almeno da come l'avevo visto io, non è una vera e propria gilda. Però è interessante che appunto in qualche maniera loro suppliscono alla necessità di computazionale, e quindi fanno tutta una serie di conti necessari appunto a decidere le sorti delle case. Appunto nella casa Atreides, Tufirawat è rappresentato da questi tre, questa è nell'ultima incarnazione di Dune, questa è nella miniserie di qualche anno fa, di 20 anni fa, e questo nel primo film di Lynch.
Che poi tra l'altro era nel film di Lynch era l'unico che evidenziava il fatto che loro, per accrescere le loro facoltà, diciamo, elaborative, prendevano questa, non ben precisata, se almeno non viene specificata se è una droga o no, che era un succo di un frutto praticamente, che le dava la caratteristica che venivano macchiate le labbra di violacee.
Di blu, sì.
Sì, sì. Allora, lo posso dire, tanto si vedono dalle foto, perché nel film di Villeneuve, per esempio, non sono macchiate, ma c'è una sorta di come si chiama? Ecco, si vede lì, ecco, sì, tipo sembra un tatuaggio più che una macchia, mentre invece proprio nel film di Lynch erano proprio macchiate.
Il Sofo, ci
Il
dice
soffo,
Francesco
brava,
Ferretti, il
bravo,
Sofo.
soffo.
Tra l'altro, volevo aprire una parentesi, non c'entra nulla con la scienza, perché c'erano i fish speakers nella versione inglese, e secondo me la traduzione italiana, ittio interprete, è geniale. Con Flora abbiamo parlato più
Sì.
volte dell'importanza della traduzione, traduzioni fatte bene, fatte male, e appunto a me ha sempre colpito come riuscire a tradurre fish speaker. Con il tuo interprete, secondo me è veramente un colpo di genio. Non mi ricordo chi è il traduttore, ma effettivamente denota grande abilità nel tradurre. Poi, tra l'altro, un libro che è complicato, come il Signore degli Anelli, questi libri qui, la traduzione è abbastanza complessa.
Che dei interpreti ci sono dal figlio di Dune, se non sbaglio.
Sì,
No,
è
l'imperatore
Poppio
di
Antrek.
Dune.
Il terzo mi pare, sì, perché poi a un certo punto ci sono queste famose Sven
Quarto.
Trout.
Il quarto.
Sì, certo, se
Il
fai
quarto,
quattro, sì.
Marco, perché sì, guarda, è vero. Non si vedeva il dito, dai. Sta sempre a sottigliare.
Quarto.
Comunque sì, vengono più avanti perché insomma c'è da dire che già anche se ci fermiamo al primo libro e poi vedremo anche gli altri cinque. È una storia estremamente complessa, cioè Herbert mette tutto dentro, mette l'ecologia a cui accennavamo prima, mette la parte appunto della spezia che è una sostanza allotropica che appunto, come diceva Valerio, espande i sensi, serve a fare il viaggio interstellare, prolunga la vita, dà accesso alla memoria genetica, di cui parleremo anche più avanti, no? Che è un altro dei temi delle Bene Gesserit, cioè il fatto che queste riuscissero ad avere conoscenza della memoria genetica, o meglio della
Di tutto
memoria
loro.
tramite di tutta madre, di mia madre, di mia madre, e così via. E appunto il Kwisatz Haderach doveva riuscire anche a seguire la linea patriarcale. E mette tutta la parte di ecologia, mette la parte ispirata al Medio Oriente, appunto dei Fremen, che si diceva che hanno ispirato i Tuareg, mette la parte delle Jihad. È un oggetto molto molto complesso che appunto lascia parecchio spazio a interpretazioni, evoluzioni, i soliti inganni, intrighi e così via. E la scienza appunto è più una biologia, come dicevamo prima, però nei viaggi interstellari eravamo partiti dall'astronave, poi abbiamo ovviamente preso una deriva. I viaggi interstellari come sono fatti con la Gilda dei navigatori.
Sì, che è una costellazione che non per fare i calcoli o comunque per poter navigare all'interno di quello che loro chiamano folded space, quindi questa specie di spazio compattificato, un po' designato dalla teoria delle stringhe, ma per fare questo spazio ripiegato su se stesso, no? Come lo vogliamo definire, per fare grosse distanze in poco tempo, dovevano fare dei calcoli, delle manovre iper complicate, e quindi questi si bombavano di spezia proprio in maniera pesantissima, appunto tale da avere subito degli effetti con delle controindicazioni gigantesche, per cui anche i cambi fisici, che diventano sti mostroni che erano costretti praticamente a stare dentro queste vasche costantemente riempite di un gas
Di
di
spezie.
spezie.
Sì, il gas, tra l'altro, pare che se sotto forma di gas ha effetti molto più forti, appunto, molto più devastanti o comunque modificanti la psiche e il corpo. Appunto, loro in realtà più che per piegare lo spazio gli serviva per fare i calcoli per evitare di finire nei campi gravitazionali delle stelle e così via. E appunto, negli atroci. Libri che sono i prequel e i sequel, però appunto nei prequel questi viaggi nell'iperspazio venivano fatti dai calcolatori e poi appunto a seguito della Butleriana Jihad che viene narrata appunto in questi testi scritti da Kevin J. Anderson e dal figlio di Herbert, vediamo un po' se riesco a trovare la copertina, eccolo qua. All'inizio appunto è una storia questo è uno dei due della continuazione se non sbaglio, E invece ci sono le macchine calcolatori normali, c'è cioè l'iperspazio e così via, e si assiste alla nascita della Gilda, appunto all'utilizzo della spezia come, se vogliamo, come succedaneo naturale della fredda macchina. Però appunto se ci teniamo. Ciao Raffaele, ciao. Seguite Raffaele le sue recensioni su YouTube e anche quella di Marco Raddia del film. Appunto, come dicevamo, ci terremo lontani dal film, ma parlare male di questi libri è consigliato
È obbligatorio, non è?
sono veramente brutti. Forse
Lascio
il
fare a
primo,
voi perché non l'ho letti, però ho
ecco,
letto solo il primo.
rimani gira alla larga. La trilogia di guerra, alcuni sì, per Salvatore, però altri film, altri libri di Kevin J. Anderson, perché lui in qualche maniera era quello che coordinava tutta la parte dei libri. Ora è chiaro che rispetto alle devastazioni di 7, 8 e 9. Perché si può parlare male di Guerre Stellari, non di due, era molto meglio. Però tutta una serie di linee narrative erano veramente indecenti. Quella di quel, come si chiamavano? Forse tu lo ricordi meglio, Salvatore. Tutti quegli esseri che non erano i Borg, non erano gli esseri piantacei che distruggono la galassia centrale e uccidono anche Chewbacca. Quella era tutta una linea veramente narrativa che lasciava veramente. Faceva piangere. Questi qui non hanno senso, soprattutto i prequel, anche perché, appunto, tanto per fare un esempio, e poi appunto ci entreremo nella parte della matematica. Allora, loro nei libri cancellano, non possono usare le macchine perché c'è questa butteria sciata contro quelli che lui chiama i Cymec, perché non li posso chiamare cyborg, non li posso chiamare mech, ma inventano un nuovo tipo che è i Cymec, che sono praticamente robot ma con la mente umana, e poi ci sono le macchine vere e proprie, quindi non si possono usare questi. Che facciamo? Pigliamo 10.000-20.000 schiavi e gli facciamo fare i conti a mano. Dopodiché, questi schiavi sbagliano i conti apposta perché pare c'era l'ennesimo traditore e l'iperspazio gli scopre e gli salta mezzo pianeta. Allora dico, va bene, tutto bellissimo, però non c'ha senso perché tu, se c'hai 10.000 schiavi, li dividi in tre gruppi se vuoi, gli fai fare tre conti e poi prendi la maggiority dei tre conti. Cioè, non è che ci vuole. Non è che fa tutto il conto a uno, poi magari distruggi il gruppo di schiavi che ti sbaglia il conto, quello sì. Dice Emanuele che gli
Sì,
ultimi tre
no,
di
ma
Elber. Sì,
no, è vero.
è vero, però elabora il concetto. Non vuole elaborare. No, e allora io elaboro dicendo che non è vero, nel senso che dunque lui ha scritto sei libri, si è mutato, ha scritto sei libri, di cui l'ultimo è Chapter House Dune. Essenzialmente il primo è Dune in cui prendono il potere gli Atreides, poi c'è uno breve che è il secondo e il terzo è L'imperatore Dio di Dune in cui il figlio diventa questo ibrido verme umano e domina
C'è
l'universo
di
per
mezzo.
3.000 anni.
Marco, c'è di mezzo i figli di Dune?
Il secondo, no?
Il primo?
O no, ne, ne,
No, allora, Dune, Messia di Dune, i figli di
Messia di
Dune,
Dune.
l'imperatore di Dune.
E l'imperatore di Dune è il quarto, allora.
Il
Quello
quarto,
in cui lui
esatto.
muore. Sì. Allora, i figli diventa questo ibrido
Sì.
vermone umano, e il quarto è che decide che si era fatta una certa e si fa ammazzare. E comunque il suo tema principale è l'evoluzione della razza umana a lunghissimo termine, che poi è lo stesso di Asimov, cioè quello che lui chiamava il Golden Path, che non è quello di Dorothy, ma insomma è il sentiero luminoso, e non è neanche quello dei terroristi del Sud America. E come io riesco in qualche maniera a salvaguardare la razza umana verso il futuro. L'impero era diventato statico, il dio aveva la via aurea. Boring, sempre meglio di Gaia, però, Emanuele, perché se vogliamo fare paragoni, Gaia di Asimov, no. E poi, appunto, dopodiché, nei migliaia di anni dopo la caduta dell'imperatore di Dune, ritornano queste matre sonorate che avevi citato tu prima, Omar. Che sono le Bene Gesserit evolute, eccetera, eccetera, che fuggono da questa minaccia esterna che poi si intuisce sono le macchine. Secondo me la cosa più bella di questi sei libri di Dune è che manca il settimo, e che ci dispiace, ma manca perché poi lui doveva prendersi cura della moglie. cioè la moglie di Frank Herbert era malata e quindi lui per prendersi cura della moglie non scrisse il settimo libro, e quindi insomma abbastanza commovente come storia. Certo, poi il problema è che poi l'hanno data in mano a questi due debosciati che hanno scritto sta roba qua. Io i prequel l'ho letti tutti, e il primo prequel con il padre di Luca Leto da giovane è leggibile. Gli altri sono veramente, appunto, sono cose che succedono senza senso, che in un contesto di Discovery adesso Touché Guy è terribile. Con Discovery oramai lascia il tempo, però non, per essere dei libri in cui la coerenza dovrebbe essere rappresentata maggiormente, sono veramente veramente brutti, sconsigliati. Quando avrò più coraggio, non so se qualcuno di voi ha avuto il coraggio di leggersi appunto gli ultimi due, che secondo loro sono stati fatti con gli appunti del settimo libro che avevano ritrovato misteriosamente in qualche Raffaele, quale ti consigliano di leggere? Il primo sicuramente il primo, e poi vai avanti, tanto il secondo è breve e il terzo è più lungo, ma secondo me il primo è chiaramente geniale. Marco Taddia da qualche parte dice che esiste solo un libro di due, secondo me gli altri sono inferiori, ma il concetto dell'imperatore di Dio è interessantissima. E insomma il problema è sempre lo stesso, si ritrova anche nel problema dei tre corpi di Cixin Liu, che tra l'altro il primo è decente, gli altri due come puoi descrivere in maniera credibile l'evoluzione di un sistema umano stellare, quello che universale, imperiale, eccetera eccetera, su scale millenarie, perché appunto l'evoluzione tecnologica è tale che rischia di diventare
virtualmente impossibile. Se già pensi, fai l'esempio di Star Trek per esempio, non è che si è spinto 1000 o 10.000 anni nel futuro, molto di meno, e una valanga di cose già tra virgolette toppate alla grande, alcune cose la predette anche in maniera abbastanza sorprendente, però se già su una tempo scala di 200-300 anni sbagli così tanto, immagina che cosa poi, quanta incertezza per dire che cosa succede all'umanità fra 10.000 anni.
Ciao David, Discovery 3 è andato 1000 anni nel futuro. Sì, vabbè,
ma non parliamo di Discovery, Discovery, mi spiace, non è mai esistita
la serie. E appunto il congelamento dell'evoluzione tecnologica è una delle possibili soluzioni. Nei serie di Gateway, cioè qui sono i transumanisti, l'evoluzione e così via, qui l'evoluzione è mediata dalla spezia, che in qualche maniera consente agli umani anche di avere prescienza, perché poi l'imperatore di Dio è il Kwisatz Haderach, che doveva essere in realtà
la generazione dopo,
sì, essere. Perché la Jessica, per dirlo alla Verdone, doveva avere una figlia che si doveva sposare col figlio di Harkonnen, invece lei per amore del marito gli ha dato un figlio e quindi ha anticipato di una generazione. E quindi poi in realtà il suo figlio, Leto II, diventa poi l'imperatore di Ridure.
Ma poi dopo ha fatto addirittura l'abominio di Alia, che praticamente era nata già consapevole quando era feto, praticamente. Tanto quel personaggio è stupendo, secondo me.
Sì, sì, fa un po' impressione il fatto che ha già tipo a 3 anni ragionava come una adulta. Se ci pensi un attimo, pensa quanto ti può fare impressione se ti una ragazzina in realtà un po' imbarattolo che... Sì. È un concetto molto 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 strano, però sì.
Beh, perché appunto lei era stata esposta lei era nel feto della madre, no? Quando lei aveva bevuto l'acqua,
sì, ha fatto loro da lì della spezia per diventare una reverenda madre,
e appunto quindi lei, perché appunto il problema è che se tu sei esposto alla memoria genetica, alla memoria di tutti gli antenati quando sei ancora nel feto, dovresti essere ucciso perché non hai modo di contrastare tutta la pressione
di mantenere l'identità, più che altro
l'identità, esatto.
Quello che succede, sono andato a leggere un pochino, non ho letto i libri, però ho capito che quello che succede poi ai figli di Paul, mi sa che devono avere dei meccanismi per evitare appunto di essere impossessati letteralmente dagli avi.
Sì, esatto. Esatto, e quindi è così, perché poi lei viene in qualche maniera spinta a fare una serie di cose dallo spirito di Harkonnen, perché appunto loro erano discendenti da,
perché Jessica è la figlia di uno della famiglia rivale.
E appunto lei è un personaggio molto molto bello, perché insomma anche l'altro dei temi, magari non scientifico, ma insomma, è quanto il potere assoluto poi corrompa in maniera assoluta. Lo stesso Leto II si rende conto che non deve rompere il ciclo della cristallizzazione con un imperatore assolutamente monocratico, e addirittura prima, quando viene spodestata House Corrino, che è la casa dell'imperatore, perché per 10.000 anni questa cosa aveva in qualche maniera bloccato l'evoluzione umana. Quindi con la morte di Luca Leto si espandono nella galassia, però poi vengono fatti tornare indietro, presumibilmente da queste macchine, perché dalle macchine che erano state cacciate via dalla Butrina Ciad, però appunto
i Siloni, quindi
vabbè, perché comunque il problema del rapporto tra essere senziente e macchina senziente rimane aperto. In Galactica non è risolto praticamente. In Galactica il finale lascia un po' perplessi, certo, rispetto a tutti gli altri finali. A me non è piaciuto, però può essere rispettato, però non risolve il problema, perché noi siamo di nuovo vicini allo stesso problema, cioè, se il problema di Terminator, che dicevamo il fuori onda, no? Se le macchine diventano senzienti, poi che te fanno? Elisabetta, ciao Elisabetta. Si dice giustamente, David, che appunto genera Paul Atreides in contrasto a quello. E quindi e poi se le macchine sono in grado di riprodursi, soprattutto su scala stellare, già su scala planetaria, ma se la macchina è in grado di riprodursi tipo macchina autoriplicante con
tipo il replicatore di Stargate, no?
Esatto. E è chiaro che su scala galattica quella sì che si espande esponenzialmente, proprio letteralmente, con una curva veramente esponenziale, quindi e di nuovo quindi ritorna il problema del paradosso di Fermi. Quindi perché non c'è stata nessuna macchina che ha preso il potere della galassia e si è espansa esponenzialmente? Non la vediamo. E secondo arrivo no, ma esatto, Davide, non mi veniva il nome. Tra l'altro, per chi non l'ha visto, vi voglio far giocare a Paperclip, mi odierete, l'ho citato più volte, aspettate, che praticamente è un giochetto demente, che appunto sta online, cercate Paperclip e dovete cliccare, però alla fine diventa un racconto di fantascienza fatto molto bene, e in cui ci sono anche le macchine di von Neumann. Raffaele vuole parlare del videogioco di Dune. Anche lì Dune ha creato tutta una serie di videogiochi, giochi da tavola. Tra l'altro, il gioco da tavola si trova anche la versione computer, il gioco di carte e così via. Insomma, anche lì dice che ha passato la. Allora, dunque, Raffaele, allora si potrebbe dire che si vede sulla tua personalità, cioè che è l'effetto della spezia. L'effetto della spezia, perché tra l'altro, ecco, la spezia è una droga addicting, nel senso che se poi non smetti di prenderla, muori. Quindi è costosissima, è disponibile solo appunto alle alte casse dell'impero, perché poi noi appunto nei libri vediamo essenzialmente le interazioni tra le caste dominanti, mentre in realtà poi ci sono miliardi e miliardi di persone. Se non ricordo male, nella jihad del Kwisatz Haderach, lui uccide 2 miliardi di persone, raccontato così, senza che era proprio il minimo. Qui dicono che 2-2 era una droga terribile. Sì, ma infatti sono.
Il videogioco era molto bello. Mi ricordo che ero proprio piccolo, ce l'avevamo sul computer di casa, che era ancora sotto DOS, mi sa, addirittura.
Mi sa di sì, sai.
Mi sa pure a me.
Mi sa pure sì.
Ed è un po' tipo allora, Conqueror, insomma.
Questo è interessante come domanda.
Ecco, questa è la domanda di Raffaele, che parlando di spezia, quale potrebbe essere il motivo per cui è presente sulla pianeta?
Allora, si può dire che inizialmente, proprio dal primo romanzo 2, dove tra l'altro è anche spiegato bene il processo di creazione della spezia, perché apparentemente Dune era l'unico pianeta dell'universo dove erano presenti i famosi verboni, no? I sandworms, no? Durante il loro ciclo praticamente completamente evolutivo da quelle che erano, diciamo, le larve, che poi erano praticamente le cosiddette trotte della sabbia, che erano le larve del verme della sabbia, che creavano, generavano una spezia. La cosa, peraltro ricordiamo che generavano una spezia perché erano, come dire, l'acqua per loro era velenosa. Allora, nel processo di sigillazione di quando si trovava l'acqua allo stato liquido proprio nel deserto, praticamente queste trotte della sabbia la avvolgevano sostanzialmente e dal residuo generavano la spezia, che poi tra l'altro andava anche raffinata. Infatti una delle figure abbastanza evocative, tra l'altro spiegate bene in tutte le tre emanazioni mediatiche, sono queste famose mietitrici della spezia. Con l'andare del tempo poi avevano tentato anche di replicare lo stesso ecosistema di Dune in altri pianeti, non c'erano riusciti. Si scopre verso la fine che si erano uscite le Bene Gesserit e Bene Tleilax, che era quest'altra, diciamo, come si può dire, corporazione all'interno dell'universo di Dune, che erano più che altro la corporazione prettamente tecnologica, aveva creato una sorta di spezia sintetica che si avvicinava come effetti finali a quella normale.
Sì, alla fine, cioè, insomma, per rispondere alla domanda originale, è perché ci sono solo i vermi, appunto, come dicevamo, sì, possono vivere solo su Dune. Uno dei temi che poi è venuto fuori parlando con Valerio nel fuori onda, ma poi in realtà altri avevano avuto la stessa ipotesi, è che i vermoni di Dune siano l'evoluzione dei vermoni di Tremors, che appunto dalla Terra, perché la Terra è un pianeta distrutto, sì, ma c'è, insomma, se ne ha memoria,
che viene citato però nei prequel sequel, vero, la Terra, perché nell'esalogia originale non viene citata proprio.
No, la cita non mi pare en passant, e poi comunque l'origine terrestre rimane sia nella memoria genetica che poi ci sono anche varie persone che poi, insomma, si ricordano, però sì, nessuno non va sulla Terra. E appunto, comunque, per questo il pianeta è importante, perché è l'unico pianeta dove si produce questa spezia. E appunto nel sesto libro viene distrutto Arrakis, a quel punto diventa chiamato Arrakis, non più Arrakis, che tra l'altro era stato terraformato, era stato portata l'acqua dall'imperatore Dio, quindi non era più tutto desertico, però poi viene classificato dalle madre sonorate e quindi loro scappano, il sesto spoiler, ma insomma qua scappano su questa non nave, cioè una nave che è impermeabile alle sonde dei mentali, che è talmente gigantesca da avere l'ecosistema dei vermi con i vermi dentro e così via. Però appunto, come diceva Homer, erano state finalmente era stata ricreata in maniera artificiale, e poi comunque nel quinto, nel sesto già riuscivano a viaggiare nell'iperspazio, nel folded space, senza la spezia, perché c'erano altri metodi, appunto, di macchine che arrivavano vicino a violare quella che era l'Orange Catholic Bible, che era questa specie di scritto sacro che impediva appunto di avere macchine senzienti. Sì, era la vermi che deve avere il dormiente, che poi è l'acqua velenosa, no,
l'acqua della vita, era praticamente il risultato che si otteneva affogando letteralmente un verme, diciamo cucciolo, poi parliamo di una roba lunga circa 6 metri, quando l'affogavano praticamente lui morendo rilasciava delle sostanze e che inquinavano l'acqua, era quello sostanzialmente.
Chiede Marco Luca se sono presenti altri mostri giganti come i vermi nei romanzi. No, tra l'altro, ecco, una delle questioni dei mostri giganti è legata al fatto che, ecco, forse il verme può andare bene ancora, ma il problema è che tu non puoi fare un essere vivente troppo grande, perché il tempo di trasmissione degli impulsi nervosi poi non ti permette di muoverti. Cioè, infatti, alcuni dei racconti di fantascienza c'erano questi giganteschi dinosauri, ma molto più grandi dei nostri. Ma lo stesso Godzilla, tanta
Sì.
amata Omar, perché se tu vai alla velocità di trasmissione degli impulsi nervosi, non ce la fai a muovere le gambe, a muoverti e così via.
Quello
E
è un
quindi.
fattore, ma c'è anche il R quadro
Com'è il R quadro del cubo?
del cubo, no? È che la tua massa aumenta con le
Sì.
dimensioni, col cubo delle dimensioni, però in realtà ti servono lo spessore delle ossa, che è quello che poi regge la pressione di questo peso, va con R quadro.
Giusto.
Quindi se diventi troppo grosso, a un certo punto non riesci proprio a tenerti, a sostenerti.
È un po', Valerio, come quando ci
Questo lo
sono
diceva
i
Feynman,
filmoni con i
esatto, dicevano, no?
vincenti.
Cioè, Feynman c'ha tutta una lezione su possiamo diventare troppo grossi o possiamo andare a rimpicciolirci a piacere attraverso questi pensieri. Alla fin fine, il motivo per cui non, tu, essere umano, se fossi alto 150 metri, non gliela faresti a stare in piedi, è questo. Non
È
tocca a
troppo
me.
piccolo, non ce la puoi fare. No, 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 sì, è troppo piccolo, non lo puoi fare perché non hai un sistema nervoso sufficiente. In questo caso il verme può, diciamo, bypassare questi vincoli perché è gigantesco, però la parte intellettiva è trascurabile e poi si porta appresso, cioè la coda, quindi poi non è
Non ha uno
necessario poi
scheletro,
entrare.
poi, insomma, non è.
Sì, è un oggetto molto. Comunque è chiaro che dal punto di vista visivo, evocativo, questi vermoni della sabbia sono una delle creazioni forse di fantascienza più che colpisce maggiormente l'immaginario collettivo. Tra l'altro, ecco, per l'amor di Verusca e di chi ci crede,
Ama.
ecco, questo qui, questo è un vermone vero, Microcetus rappi, questo anzi è piccolo, cioè, eccolo qua, questo è uno più
Oh,
grosso, e
Madonna.
arriva fino a 6 metri di lunghezza.
Cioè,
Niente spezia,
devi affogarlo in acqua.
Dove fare questo
infatti.
sì.
Scusa, Omar, ti avevo interrotto prima, stai dicendo qualcosa?
No, quello che dicevi praticamente il discorso è un po' come quando l'impossibilità che esistano gli insettoni giganti dei film degli anni 50
Ah,
americani,
sì.
perché collasserebbero su se stessi praticamente. Per
Sì, esatto, è lo stesso concetto.
Eh sì, infatti diciamo, le dimensioni, come dicevi tu giustamente, più di tanto sono vincolate, poi più di tanto, perché poi tra virus e batteri, giustamente dice Luca, meno male che si chiama microcetus, in effetti. Vabbè, il macrocetus è questo qua,
Lui. Che
il
poi
grande
addirittura
vincitore.
nell'enciclopedia di Lui addirittura c'era la denominazione, come si dice, tassonomica, giusto? Non so se adesso mi ricordo male, del verme di Dune, che era, aspetta, me l'avevo notato, aspetta che lo recupero, intanto andate avanti, che recupero l'appunto.
Però comunque credo che la cosa valga solo sulla terra, credo che in acqua puoi diventare arbitrariamente grosso.
Arbitrariamente non lo so, c'erano i megalodonti e
Vabbè,
quegli
cioè
altri
rimane il
animali.
discorso dei terminali nervosi, però diciamo perdi la cosa della gravità.
Sì, però diciamo la cosa della gravità non ti serve, anche il terminale nervoso, poi tipo la medusa non ce l'ha. Per
Sì, infatti.
cui sì, esatto, ci sono anche quelli di Nausicaä di Miyazaki che sono gli Omu, che è fatto da tre mushi mushi mushi, cioè un ideogramma fatto da tre insetti messi insieme. C'è chi si è divertito a fare i vermoni con i gummy bear, questi sono i gummy bear, tanto per dei Fremen, gummy bear. Però per tornare, volevo tornare, tu Omar, hai trovato
Sì, te lo metto in chat privata, provo a girarla, eccolo lì.
buonanotte. Ma perché lo devo leggere io? Non lo puoi leggere tu?
Geoneumotodium
No,
arachnis.
No,
Chris,
arachnis, sì.
ecco. No,
Arachnis.
se lo mettevi praticamente in chat, perché
Ah, nei
non
commenti.
riesco da qui a
Ah, nei
commentare.
commenti. Ah,
Sì.
sì, scusa, sì, questo lo posso fare. Eccolo qua. E
Questo
giustamente Gianluigi
è
dice che
la. No,
questo. Vai, vai.
dicevo, questa è la denominazione ufficiale, diciamo, del vermone.
Esatto, giustamente dice Gianluigi che lo stesso problema dei robot giganti, perché poi più di tanto non riesce a fare. E David dice che comunque sì, appunto, gli anelliti hanno dei sistemi nervosi semplici, quindi in questa maniera possono essere grandi addirittura centinaia di metri.
Infatti David, diciamo che proprio nella famosa enciclopedia che c'è in fondo all'edizione mia, non so se poi l'hanno riproposta in altre edizioni, dicono che gli unici due modi conosciuti per uccidere un verme della sabbia di medie dimensioni, per cui parliamo di qualcosa lungo 300 metri, considerato medie dimensioni, era o praticamente fare scoppiare addosso una bomba nucleare, oppure avere la possibilità sostanzialmente di sezionarlo. Io non mi immagino le scene del sezionamento, perché allora le varie sezioni scollegate fra di loro deperivano sostanzialmente.
Sì, ecco, tra l'altro, ecco, questo è un altro aspetto che non abbiamo ancora toccato, il fatto che ci sono le armi nucleari, ma essenzialmente sono bandite. Anche lì, perché altrimenti se cominci a tirarti addosso armi nucleari è difficile per uno scrittore prevedere qualcosa che non sia l'apocalisse, quindi poi cioè ci deve essere stata un'apocalisse, ti recuperi dall'apocalisse post nucleare e quindi poi in qualche maniera le bandisci, altrimenti spariscono. Quindi c'erano queste famiglie, c'erano la scorta personale di bombe nucleari, ma non le usavano le une contro gli altri, e appunto salvo Paul Atreides, che le usa contro se stesso, se vuoi contro lo scudo che proteggeva la città rocciosa al Polo Nord, per entrare con la sabbia a cavallo dei vermoni.
Tra l'altro lui stesso, beh, tanto si possono fare spoiler, Marco, sulla esalogia o no?
Eh sì, abbiamo fatto fino adesso.
Sì, allora, praticamente nel Messia di Dune, praticamente Paul Atreides è vittima di un attentato terroristico che peraltro lo rende cieco. E tra l'altro lì la cosa bella è che lì vengono fuori anche la commissione di Dune con tutta una serie di leggende ataviche del fatto che lui, per via che era un Fremen cieco, doveva ritirarsi nel deserto e andare a morire.
E perché era inutile.
Perché era inutile alla... E la cosa bella lì che praticamente dopo lui ritorna sotto forma di messia attaccando lo stesso sistema che lui stesso aveva creato, praticamente, perché che ormai stava degenerando verso una sorta di idolatria.
Sì, perché c'era lì appunto l'abominazione che stava diventando sempre più potente. Sì, c'era anche il tema del recupero dell'acqua, anche i temi ecologici del riciclare l'acqua, del spargere acqua quando lo piangeva per gli altri, le tute che appunto prendevano la perspirazione, recuperavano, riciclavano l'acqua. Cioè una tecnologia molto, molto avanzata per permettere appunto la sopravvivenza in questi ambienti estremi, ma che appunto non necessitava l'utilizzo di calcolatori o di computer senzienti o quasi senzienti. E appunto, per ritornare, l'avevo fatto vedere prima, questo abbiamo visto tante volte, il Difference Engine di Babbage è figlio dell'evoluzione contro cui si scagliava Gerard Butler, quello vero, della Butlerian Jihad. Cioè questo non fu completato da Babbage per motivi tecnologici, cioè l'idea c'era tutto, ed è un calcolatore, l'evoluzione della pascalina, cioè che faceva le moltiplicazioni, un calcolatore però meccanico. E di nuovo anche qui c'è The Difference Engine, che è un romanzo di Gibson e Sterling, in cui presuppone invece che Babbage completa la sua macchina computazionale meccanica nell'epoca vittoriana, e quindi si ha la rivoluzione industriale a fine 800 con tutte le conseguenze del caso. Il libro di per sé è molto lento, non è manco granché a dire la verità, però ha dato origine allo steampunk. E però le idee che porta avanti e come le tratta sono secondo me molto 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 interessanti, anche la conclusione. Quindi se avete pazienza di andare a leggere un libro che non è proprio brillantissimo, a mio modestissimo avviso, però merita. E questa ad esempio è un esempio di macchina calcolatrice non pensante, non senziente e così via, ma ce ne sono tante, no? C'è addirittura questo qui, era il sistema analogico per bombardare meglio, questo credo che risalga al tempo del Vietnam, perché vedi il marzo del 45, sì, fine guerra, seconda guerra mondiale, evoluzione, e quindi è un calcolatore analogico, quindi non hai digitalmente bit, numeri, ma con una serie di resistenze, anche oggetti meccanici o elettrici, riesci a simulare quello che ti interessa sapere, in cui nella fattispecie come devi lanciare la bomba per avere l'efficacia di bombardare e colpire il bersaglio. Ma di questi ce ne sono tantissimi, addirittura se torniamo indietro c'è l'ormai abusato meccanismo di antichidera. Un orologio, se vogliamo, un oggetto meccanico, ma estremamente sofisticato, in grado di computare eclisse, orbite dei pianeti, posizione della Luna e così via. Quindi, di nuovo, quello che racconta Herbert dal punto di vista tecnologico di un mondo in cui la macchina viene in qualche maniera bloccata ad un certo punto, non è così implausibile. E in qualche maniera, appunto, la soluzione della lotta tra l'uomo e la macchina, lui la trova in questa maniera. C'era anche, ecco, questo però vale la pena citare, più che questo, il Fermiac, un'altra macchina analogica, che è un computer analogico inventato da Fermi per calcolare la propagazione, per fare la simulazione di Monte Carlo, cioè la simulazione della propagazione dei neutroni e stimare le varie efficienze. Quindi questa era prima dei calcolatori. C'erano Feynman nei suoi libri, no? Tu l'avrai letto sicuramente, Valerio, raccontava delle schede, le schede perforate, colorate, eccetera, eccetera, ma era proprio l'alba dei calcolatori. E lui con questo oggetto a mano, ecco qua forse si intravede bene come si riesce a vedere la propagazione dei neutroni nel nucleo di un reattore nucleare. Questo è Stanislav Ulam, il padre della bomba a fusione con Teller, però questo è dopo. E quindi appunto si fanno i calcoli in maniera analogica. Del resto, se uno prende un qualunque oggetto e dici qual è il baricentro, eccetera, eccetera, uno dei motivi, uno dei modi per trovare il baricentro è che lo appendi per vari punti, tracci la retta e hai trovato il centro. Quindi un universo descritto da Herbert poi non è così implausibile, no?
No, non lo è, è pieno comunque di cose bizzarre che non sono neanche sicuro a un certo punto siano collegati con la Butler in Jihad, tipo l'ornitoptero. Ma vogliamo parlarne un attimino?
Va bene, elicottero, io me lo so sempre immaginato.
No, ma che sbatte le ali?
Sbatte le ali.
Ma che cos'è?
Tra l'altro...
Lo so, a me ha fatto ridere tantissimo quando l'ho detto la prima volta. Perché ho mangiato sto coso, sto figo corazzato, Cioè, nel senso, non...
Vabbè, ma il problema dei dune è l'ornitottero. Cioè
no, non è il problema, però... No, aspetta. No. Sono stato buona mezz'ora a cercare di capire se questo è legato alla Jihad, se è una conseguenza della Jihad, oppure è semplicemente un pezzo che ci ha voluto mettere. Non c'è motivo per cui sia collegato alla Jihad, però... non riesco a capire quale mente malata possa aver concepito un oggetto del genere.
Beh, Herbert,
tra l'altro, Valerio, lo so che non devo darti spoiler sull'ultimo film. Nell'ultimo film sono praticamente, come dirti, tratteggiati perfettamente, mettiamola così.
Ah, vabbè, questo non è uno spoiler, dai, ancora.
Vabbè, ma poi voglio dire, una volta che sai che c'è l'ornitottero nel film, non mi sembra questo il problema. Lui di funghetti se ne era fatti parecchi, perché appunto qui c'è questo libro, Mycelium Running. Questo non lo so se gli ornitotteri erano tutti pianeti o non sono errati.
Consultiamo comunque la guida.
Consulta la guida. Intanto io parlo dei funghetti. Mycelium Running, questo è un libro abbastanza recente. Stato si chiama The Stamets, come quello dei Stati Discovery.
No, viene venduto come veicolo aereo capace di sostentarsi nel volo battendo le ali come un uccello. Letteralmente parole, fa diffuso in tutto l'impero, per cui praticamente non è una caratteristica di Arrakis.
Era l'imperatore vuole gli ornitotteri, non volerebbero mai, ma belli. E appunto in questo libro sui funghetti, sui miceli, la rete di miceli che è devastata anche qua da Discovery, lui ipotizza che questo qui fossero, o meglio, gli effetti della spezia fossero simili a quelli dei famosi funghetti allucinogeni.
E di altri funghi,
esatto, e appunto non è escluso che Herbert se ne sia fatti parecchi, perché comunque lui era una persona estremamente geniale, si riusciva a trovare a tessere trame, tradimenti, strutture tecnologiche e così via. Tra l'altro, ecco, c'è da citare Vediamo se lo recupero. Dopo Dune, lui ha fatto due libri. Uno è Esperimento Dosadi e il precedente Whipping Star, eccolo qua. Che è molto simile. Questo è del 70 e del 77. Dosadi è anche più interessante ed è molto simile per te a quello di Dune. È più semplice, se vogliamo, ma sempre la complessità folle di Herbert, di tradimenti. Società segrete, questo pianeta è un pianeta molto particolare in cui si può vivere solo in un certo canyon, la popolazione è molto ridotta, c'è una serie di controlli molto severi, e però questo è essenziale, ci sono le stelle che sono senzienti, quindi sono qui non sono le macchine, ma proprio le stelle stesse che sono esseri senzienti intelligentissimi. E sì, infatti, il relatore si chiama Stanez. E dice giustamente Gianluigi, ciao Gianluigi, il primo disegno di Leonardo risale a Leonardo da Vinci. Mo digli qualcosa a Leonardo da Vinci?
Che intanto non vola.
Leonardo non volava, no.
Ah no, vabbè.
E questi due, se ti
Marco, c'era
capita.
prima. Ah, scusa Marco, no, vabbè,
Vai, vai.
vabbè. No, perché vi sento con un po' di ritardo. No, c'era anche una domanda prima di Polez, non so se si dice Polez, sul fatto dei vermoni nel primo film sono stati creati da chi? Ma nel senso i vermoni come effetto speciale o i vermoni nel contesto perché i
Ma
vermoni del
comunque i
primo
vermoni
film
stavano lì da
facevano parte
sempre.
a Rambaldi, no, ma dico a livello di effetto speciale erano stati creati da Rambaldi, da Carlo
Cosa erano
Rambaldi, nel
dei
film come
vermoni che
effetto
erano stati?
speciale. Sì, erano delle miniature, sì.
Come
Come effetto, dici?
effetto, come vermone stavano su Arrakis da sempre, appunto, non perché era un pianeta molto secondario che appunto per caso si scoprì questa cosa della spezia e quindi poi diventa assolutamente
No,
centrale al
no,
funzionamento dell'impero.
tra l'altro, infatti, c'è anche un tratto nel romanzo dove c'è Liet Gneiss, che era questo l'ecologo imperiale, no? Che tanto è una figura
Sì.
bellissima anche quella, che spiega che, fra parentesi, come dicevi te giustamente, Marco, era un pianeta secondario. L'impero stava investendoci anche per terraformarlo, nel senso renderlo abitabile al di là della sabbia, però, combinazione aveva, ai tempi, aveva scoperto la spezia, per cui praticamente il processo di terraformazione, diciamo, di terraformazione era bloccato
Certo,
sostanzialmente.
ci mancherebbe altro. Anche perché lì era un impero molto pragmatico, non è che si faceva molto scrupolo. Anche i Fremen erano massacrati, trattati malissimo. Anche
Sì.
lì loro erano dei guerrieri potentissimi, sottovalutati peraltro, e in una popolazione superiore a quella stimata appunto dagli imperiali. Anche perché poi i Fremen corrompevano la Gilda,
Per
che
il
era l'unica che
satellite.
c'è per i satelliti, per evitare che quelli gli rivelassero dove erano gli insediamenti e così via. Fantastic Fungi, dice Tiega, per scoprire che tipo è quello
Buono.
Stamets. Ma è quello vero, cioè il vero l'attore o il vero quello il micologo? Quello che scopri come attore lascia molto a desiderare, sia come attore che come persona, a mio modestissimo parere. Tra l'altro, ecco, questa qui è un disegno di Chris Foss della prima tentativa al micologo, del primo Jodorowsky. Questo è Chris Foss, uno dei più famosi disegnatori di fantascienza. E c'è anche lì, c'è su Netflix il documentario su come lui avrebbe fatto Dune, che se ci sono le mini polemiche su questi film di Lynch o questo di Villeneuve, lui era proprio tutta un'altra cosa, una cosa ancora più fumata. Ancora più fumata, e dice che gli ornitotteri stanno anche nel ciclo di John Carter. Però anche questa poi non si fece il film, però andò a evolversi in tutta una serie di idee riprese poi dai disegnatori francesi e appunto del sceneggiatore spagnolo, soprattutto la casta dei Metabaroni. Cioè questi, se vi capitano, andateli a recuperare, perché il tema del pianeta in cui c'è questo oggetto fondamentale per l'essenza dell'impero, un sistema medievale molto crudele, molto appunto impietoso e così via, si ritrova sia nei Metabaroni che nella casa dei Metabaroni, che tutta questa serie di fumetti di fantascienza che, se vi capita, merita il recupero. Quindi anche se poi non si fece il film di Jodorowsky, poi ci fu quello di Lynch, che tra l'altro è basso in qualche maniera l'immaginario collettivo, e nel link all'esatto, e nel link al di Möbius, Esattamente. Anche lì il tema di una civiltà galattica completamente folle, anche Incal è molto onirico come racconti, che poi è collegato ai metabaroni. Sì, anche lì è una storia estremamente complicata, io un po' mi sono perso, devo ammetterlo. Planet McGuffin, esatto. Sì, anche questo è vero, però è anche vero che insomma, il pianeta è al centro della storia. Ed è al centro di tutte poi la narrazione, cioè tutte le vicende hanno luogo su Dune essenzialmente. Cioè, gli Atreides vengono da Kallak, che è un altro pianeta, gli Arconi stanno su Jedi Prim e così via, però poi alla fine tutte le vicende essenziali hanno luogo, la scena ha luogo su
Sì.
Dune e nelle varie modifiche di Dune, almeno nei 6 libri di Herbert. Negli altri libri un po' diverso, c'è X che è il pianeta delle macchine, c'è il Trelax che è il pianeta insomma, dove fanno la biologia più zozzone, poi c'è Corrino che è il pianeta dell'imperatore e così via, ma tutto cambia appunto con la presa di potere di Paul Atreides. Muad'Dib, che era questa specie di volpetta del deserto, c'è tutta un'ecologia molto, molto
Un topo.
raffinata. Il
Topo.
topo, sì, topo
Esiste
del
da tanto,
deserto.
sì, esiste.
Esiste qua.
No, esiste anche, no, esiste il topo del deserto, prova a cercarlo, è simile
No,
al.
no, no, ci credo, ci provo. Non sarà lo stesso Muad'Dib. Ecco, Herbert c'è questa. Tra
Che
l'altro.
tanto il vero nome Fremen di Paul Atreides è Uzul, che vuol dire pilastro.
Sì,
In effetti lui
esatto.
dopo, quando si sceglie una sorta di nome di battaglia, che era Muad'Dib, infatti questi qui lo prendono anche per il culo, dicendo ma come scegli il topo, come dire, invece di...
Il topolino. Però ecco, Herbert è un altro degli autori, come Tolkien e pochissimi altri, che riescono a usare tutta una serie di nomi, terminologie ridondanti che in qualunque altro autore risulterebbe pesante, barocco, pomposo e
Difficile da
scocciante.
seguire, sì.
Sì, tipo Neal Stephenson è insopportabile, secondo me, perché fa tutti questi nomi assurdi senza senso. Invece Tolkien e Herbert e pochissimi altri riescono, appunto, Paul Atreides, Kwisatz Haderach, Muad'Dib, Uzul, e questi sono quelli che mi ricordo solo senza sforzarmi.
Ma
Mahdi
perché
anche.
sono tratti da qualcosa, cioè hanno una ispirazione, se vuoi, nel reale, che riescono a essere così efficaci, o è perché per qualche altro
Perché
motivo?
so bravi loro. Perché loro sono bravi. Perché quello è Tolkien e quell'altro è
Grazie,
Herbert
vabbè.
e quell'altro è. Sì. No, nel senso che perché la linea è molto molto sottile, no? Perché se tu fai un personaggio e dici perché questo si chiamava così, che nella lingua di quest'altro si chiamava cosà, oppure come fa sempre Neal Stephenson, questa non è proprio una spada, si chiamava Sgrupuzzo, perché vuol dire che è quasi come una scala più figa, però se poi non lo dimostri, fallisci. Appunto, qui è lo spessore del personaggio è che è una persona che ha un nome nella casa degli Atreides, poi va in tutto un altro contesto che è quello dei Fremen, acquisisce vari nomi, quello di battaglia, il nome che poi gli veniva assegnato. Tra l'altro, i nomi, tra l'altro, ecco, Tolkien li crea i linguaggi, quindi vabbè, tutto un altro livello. Però lui prende tantissimi nomi dalla lingua ebraica, dalla
No,
lingua
esatto, cioè il senso Herbert la mette nella
araba,
realtà, la solidifica nella
esatto.
realtà, no?
Sì, 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 sì.
Kwisatz Haderach è ebraico,
Ebraico, esatto. Muad'Dib, Jihad, ovviamente, è
Sì,
tutto,
sono tutti
ovviamente,
nomi.
e quindi quello però aiuta molto, nel senso che se fatto con criterio, tra l'altro, essendo ambientato nel futuro, etimologicamente anche permesso, nel senso che comunque i Fremen, lui racconta che in qualche maniera erano i discendenti dei discendenti dei Tuareg o comunque di popoli che vivevano nel deserto terrestre. Quindi in qualche maniera. Non è una forzatura, non è una traduzione nella lingua straniera, è un'evoluzione dei linguaggi. Lo faceva anche Marion Zimmer Bradley su Darkover, che usava molto spagnolo modificato, latino e così via. Quindi, in qualche maniera, convoluto col fatto che era Herbert e che riesce a scriverlo in maniera da non essere pesante, è una cosa che funziona, insomma, ma non riesce a tutto, non riesce quasi a nessuno. Gli Atreides sono grechi, come lo rivedi
Sì.
bene. Sì. Il nome appunto risale alla anche lì, voglio dire, se uno poi va a scavare, non è ovvio come loro poi una casa medievale del futuro poi possa tracciare la sua origine, perché è chiaro, allora pure io ho l'origine greca, chiunque di noi ha l'origine da tutte le parti, perché se va indietro, però sì, sì, era in questa maniera. E appunto rimane legata alla memoria ancestrale, che è quest'altra ipotesi che è stata fatta anche da vari in passato, adesso è abbastanza considerata senza senso, che nel patrimonio genetico ci sia anche la memoria di quello che ci avviene. In realtà il patrimonio genetico può modificarsi non necessariamente solo il DNA, ma anche il resto del patrimonio che si trasmette di padre in figlio, di madre in figlio, può modificarsi a seguito degli eventi che hanno luogo dai genitori, però non c'è nessuna evidenza che sia possibile trasmettere la memoria degli antenati, perché quella sta nel cervello, cioè non c'è proprio il meccanismo al momento, però narrativamente funziona.
Tra l'altro con la scorsa memoria genetica, per esempio, l'ha ripresa in una serie relativamente recente di Stargate, ci sono i Gold che hanno praticamente tutta la scorsa memoria genetica loro.
Sì, sì, sì. Beh, loro si clonano, no?
No, i Gold no, più che clonarsi praticamente, cioè automaticamente loro hanno la memoria genetica di tutta la razza sostanzialmente, ah. No, non pare che si clonassero. Qui dove non mi ricordo più, era PH. E adesso non so con che emanazione dentro, che lui è l'esperto di Stargate.
Ah sì, perché c'è il vermiciattolo tipo il verme quello, di...
Sì, lui era proprio un serpente nel senso proprio più stretto del termine, che aveva il discorso della memoria genetica. Per cui infatti il loro peggiore crimine era che due Gold, per cui diciamo... con un ospite maschio e un ospite femmina generassero un figlio, perché questo automaticamente aveva tutta la memoria dei Gold pur non avendo un parassita all'interno.
Ah certo, quindi in qualche maniera era l'abominio.
I Trill però non è vera memoria genetica, no? Perché la memoria è quella del vermetto, sì. E quella è sempre lo stesso ogni volta che lo rimetti in un altro corpo, quindi tecnicamente la memoria è sempre lo stesso individuo, sì. Anche se non è vero, perché poi insomma dipende, è una simbiosi tra due organismi.
Esatto. Dice giustamente Davide, diventa necessario come mentat perché non dispongono di memoria di massa. Sì, però posso scrivere libri, ai libri è una cosa.
Io ce l'avevo nei libri, tra l'altro.
Sì. Cioè, non è necessario che. Però, appunto, la potenza delle Bene Gesserit era questa. Infatti, era questo che le madri sonorate andavano cercando, perché loro invece hanno perso, se non ricordo male, questa caratteristica. Sì. Quindi andavano cercando. E poi anche lì il sesto libro si conclude in qualche maniera con una specie di trego in cui le madri sonorate, le Bene Gesserit si riuniscono e appunto questi partono verso con questa nave verso il futuro. Se qualcuno di voi avrà il coraggio di leggersi il settimo e l'ottavo libro, che avrebbero dovuto fare Dune 7 di Herbert, fatecelo sapere, io ancora non ci ho avuto la forza. Ragazzi, siamo oltre l'ora, quindi potremmo anche avvicinarsi alla conclusione. Nei trisolari, sì, anche questo depende dei tre corpi. Anche lì ho trovato molte forzature nei tre corpi, però a me pare che non mi va bene niente. Le Bene Gesserit odiano chi prende appunto, tutta la memoria sono mazzate. In effetti, che dite, ci avviamo alla chiusura? Salutiamo?
Sì, volentieri.
Va bene, allora direi che per oggi abbiamo parlato abbastanza di Dune, libri, un po' della scienza. È chiaro che nel senso hard science fiction molte cose rimangono così evocative, però è anche questa la forza dell'autore. Ringraziamo a tutti di essere stati qui con noi anche questo fine settimana, appunto buon fine settimana e alla prossima allora.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.